Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Oggi alla consulenza parliamo di acquisto di un'abitazione e soprattutto di come poter anche investire i propri soldi risparmiati. Diciamo che il sogno di comprare una casa spesso inizia con grande entusiasmo, però dopo alcune ricerche sorgono tutta una serie di dubbi. Ma il mio capitale basterà? Riuscirò a far fronte a tutti gli oneri? La banca soprattutto mi concederà un finanziamento? In Svizzera, se non si dispone di un capitale proprio sufficiente per l'acquisto di un immobile di proprietà, si possono, come stavo anticipando, utilizzare i fondi del secondo e del terzo pilastro, che sono stati appunto accantonati nel tempo. In linea di principio, il capitale del secondo pilastro è bloccato fino all'età del pensionamento. La legge però prevede che in alcuni casi sia possibile un ritiro anticipato, tra questi appunto l'acquisto di una residenza primaria. Vediamo allora oggi quali le condizioni, quali i requisiti, se si tratta della scelta giusta. Per parlarne abbiamo invitato Régis Dubié, che ormai avete imparato a conoscerlo. Lui è perito federale in assicurazioni private, davvero molto esperto su questi temi e ci dà sempre tanti utilissimi consigli. Buongiorno Régis, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Carlotta.
Allora, oggi è importante capire come usare questi fondi, se si possono usare, soprattutto senza fare passi falsi.
Allora sì, è vero che il secondo pilastro viene sempre più utilizzato da chi compra casa. Abbiamo qui delle regole ben precise da rispettare, però i fondi del secondo pilastro sono disponibili per l'acquisto come i fondi del terzo pilastro. Il limite nell'ambito del secondo pilastro è l'età, vuol dire possiamo prelevare tutto quello che abbiamo sul conto del secondo pilastro fino a 50 anni. Invece quando superiamo i 50 anni dobbiamo calcolare o la metà o quello che avevo a 50 anni. Quindi questo ce lo calcola, ce lo dice il fondo pensione stesso. E invece per il terzo pilastro tutto quello che avete accumulato, che sia nel pilastro vincolato 3A o nel pilastro diciamo libero 3B, questi fondi invece sono completamente disponibili senza limite. È ovvio che prelevare costa, nel senso che poi perdiamo perché non avremo più gli interessi su questo capitale prelevato e dall'altra parte non avremo più l'importo prelevato. Significa che questa scelta va ponderata bene e spesso qui quando si fanno bene i calcoli ci rendiamo conto che questo prelievo ci penalizza parecchio al pensionamento, per cui ecco, questo è un po' il tema. Poi entreremo più in dettaglio su questi argomenti.
Beh certo, come dicevo, sono tante le persone a cullare il sogno di una casa di proprietà, che sia una casetta, un appartamento. Al giorno d'oggi ci si orienta nella Svizzera italiana anche molto su questo tipo di immobile. È chiaro che più passa il tempo più cresce il proprio capitale e questo sogno potrebbe diventare vero. In realtà, come stavi dicendo, dopo una certa età ci si mette, giustamente anche lo Stato, non si può più prelevare come si vorrebbe, anche perché con te parliamo spesso di previdenza sociale, quindi non si può depredare quello che viene accantonato per il futuro quando si comincia ad avvicinare questo traguardo.
Sì, è vero che il secondo pilastro è un importo che ci appartiene anche quando cambiamo datore di lavoro, cambiamo fondo pensione, questo capitale ci segue, per fortuna. Questo capitale però è costituito da contributi del datore di lavoro, dai contributi del dipendente, ma anche dagli interessi. Come dicevo poc'anzi, il discorso degli interessi non è da sottovalutare. Se io prelevo a 40 anni 100.000 franchi e poi vado in pensione a 65, questo 100.000 franchi mi costerà molto probabilmente più di 200.000 al pensionamento con gli interessi composti. E la proiezione che farò quando voi fate, prima di prelevare, vi consiglio sempre di chiedere al vostro fondo pensione una simulazione dicendo io vorrei prelevare 100.000, mi fate il calcolo di quanto poi avrò al pensionamento. Certi fondi pensione riducono anche le prestazioni di invalidità e di decesso in caso di prelievo. Sono tutti elementi che vanno ponderati bene.
A qualsiasi età, anche quando si è più giovani, magari?
Sì, diciamo che il fondo pensione ha un suo regolamento, un suo piano assicurativo e tanti fondi oggi definiscono le rendite di invalidità di vedovanza in percento dello stipendio, ma ce ne sono ancora tanti che continuano a calcolare le rendite in base al capitale al 65esimo anniversario e questo fa sì che anche un prelievo per l'abitazione porta a una riduzione dell'invalidità o della vedovanza.
Allora, ricordiamo subito i nostri numeri di telefono, così gli ascoltatori da casa possono intervenire se desiderano. Quindi potete scriverci il vostro messaggino utilizzando la formula WhatsApp allo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, potete farlo allo 0848 03 08 08. Dicevamo che il capitale del secondo pilastro, in linea di principio, è chiaramente bloccato, non si può disporne come si vuole. Esistono queste eccezioni, la legge prevede che si può ritirare anticipatamente una parte di questo capitale se si realizza un'abitazione o se si parte con una propria attività.
Sì, allora quando ci mettiamo in proprio lì tutto il capitale è disponibile. Invece nel caso nostro dipenderà tanto dalla tipologia di proprietà. Se sarà una casa primaria, e questa è una condizione, potrò utilizzarli, vuol dire per l'acquisto di un appartamento, di una casa, anche per una famosa PPP, proprietà per piani, o una comproprietà. L'importante è che sia poi il luogo dove vivrò e anche se poi rivendo o vendo questo oggetto dopo aver prelevato dovrò rimborsare questo capitale. Quindi non posso comprarlo per una casa di vacanza. È fattibile anche prelevare per chi, per esempio penso ai frontalieri che hanno l'abitazione in Italia, possono anche usufruire di questa possibilità del prelievo per l'abitazione anche se abitano all'estero, però per noi che siamo per esempio qui in Ticino, in Svizzera, solo per l'abitazione primaria. Gli importi, non so se posso,
certo.
Parto sugli importi, vuol dire che il prelievo minimo per poter accedere alla casa pensione sono 20.000 franchi, però posso prelevare, come detto prima, tutto il capitale o quello che avevo a 50 anni o la metà di quello che ho se ho più di 50 anni. Quindi questo è il primo passo, il primo aspetto da verificare. E poi abbiamo un aspetto anche fiscale da sapere, che quando prelevo i soldi andranno a coprire i fondi propri o andranno a ridurre l'ipoteca. Posso anche utilizzare i fondi quando ho già comprato casa e voglio poi fare un ammortamento straordinario del mio debito ipotecario. Da sapere che quando prelevo avrò poi un'imposta da pagare. Tra il 4,5% e il 7% oggi, a dipendenza dell'importo, però questi soldi qui non li ho a disposizione, magari devo anche pensare, se prelevo 100.000, che è più o meno 5.000 franchi di imposte saranno poi da pagare.
Uh-huh. Da pagare a chi?
Al fisco, proprio al fisco, arriverà un conteggio, un'imposizione da parte dell'imposta federale, l'imposta cantonale e l'imposta comunale.
Anche perché normalmente sono tasse che arrivano al momento del pensionamento, quando poi si decide magari di prelevare questo capitale, quindi non, sì, pagandole poi in futuro al momento del pensionamento vengono riscosse adesso nel,
esatto,
momento di un anticipo.
È proprio quell'imposta unica sul capitale di previdenza che vale sia per il secondo pilastro che per il terzo pilastro vincolato, e questi due capitali, se venissero prelevati nello stesso anno, vanno cumulati per il calcolo dell'imposta.
Ecco, un ascoltatore ci dice: il mio è un caso un po' particolare, da tantissimi anni risiedo in Svizzera, vivo e lavoro qui, chiaramente l'idea è quella di ritornare in Italia al momento del pensionamento. Io posso costruire la casa, realizzarla come casa primaria per quando appunto andrò in pensione, se al momento vivo ancora in Svizzera?
No, diciamo che sarà importante il suo domicilio, Parlavo prima di un frontaliere che oggi lavora in Svizzera e vive per esempio a Como. In questo caso lui compra l'appartamento a Como e può utilizzare tranquillamente i suoi fondi del secondo pilastro. Nel caso di questo ascoltatore dovrà aspettare il momento in cui si trasferirà in Italia e comprerà casa. A questo punto potrà utilizzare i suoi soldi. Nel caso suo, se si tratterà poi di un pensionamento, molto probabilmente non farà neanche un prelievo per l'abitazione, ma usufruirà del capitale per il pensionamento.
Ecco, come dicevamo, quando si culla il sogno di comprare qualcosa di proprio, inizialmente si prendono tutte le informazioni e poi chiaramente si faranno tutti i calcoli per vedere se la cosa è realizzabile. A tutt'oggi quello che bisogna portare come capitale per poter accendere un'ipoteca di solito è il minimo. Il 20%.
Sì, il 20% sono i fondi propri, li chiamiamo così, che dobbiamo portare per acquistare un appartamento o un immobile di nuovo per abitarci. E questo 20% deve essere costituito almeno da un 10% di fondi propri che non provengono dal secondo pilastro.
Quindi diciamo il 20% è questo dato che si conosce. In realtà sempre di più le banche al giorno d'oggi pretendono anche una cifra un pochino più alta.
Allora potrebbe essere richiesto un importo più elevato perché magari l'oggetto viene valutato diversamente dalla banca. Magari io compro un oggetto e lo pago in vento 700.000 franchi e la banca mi dice no, per me non ne vale 700.000, ne vale 600.000 e allora io non sono pronta come banca a finanziarti su 700, ma farò i miei calcoli su 600. Quindi lì nascono un po' di incomprensioni ed è molto importante fare bene i conti. Ricordiamo che questo 20% è proprio il minimo. Tante volte se l'oggetto è abbastanza costoso, la banca vi chiederà più del 20%, varrà al 30, al 40 o addirittura al 50, perché si tratta di un oggetto un po' particolare, difficilmente vendibile, e il rischio che l'istituto prende lo vuole limitare al massimo. Ricordiamo anche che abbiamo un primo rango, un secondo rango, non ne parliamo quasi più oggi, ma L'80% è con il secondo rango, vuol dire che abbiamo un 65% di primo rango di solito e un 15% di secondo rango. Questo secondo rango, l'istituto bancario o anche assicurativo, perché ci sono anche compagnie assicurative che danno prestiti, vi chiederanno di rimborsarlo entro 15 anni. Significa che dovreste arrivare dopo 15 anni ad avere un debito al massimo del 65% del prezzo d'acquisto. E questo vi richiede un ammortamento abbastanza forte e questi ammortamenti spesso non vengono calcolati. Noi oggi vediamo il prezzo di un oggetto dicendo ok, riprendo l'esempio di prima, appartamento 700.000, metto 200.000 che è quasi il 30%, e ho un'ipoteca di 500.000. Cosa fa la gente? Dice ok, i tassi ipotecari oggi sono tra l'1 e il 2% e calcolano anche al 2%. 500.000 sono 10.000 all'anno, sono 800 franchi al mese, e la gente dice ma io oggi sto spendendo 1.800, domani ne spenderò 800. Non è proprio così, quindi dobbiamo tener conto dell'ammortamento, dobbiamo tener conto anche delle spese, e l'ammortamento può essere abbastanza elevato di nuovo se il vostro debito è elevato rispetto al valore dell'oggetto.
Qualcuno ci scrive, io ho un'unica ipoteca, non è suddivisa in primo e secondo grado, ma pago un tasso unico, è possibile?
Sì, certo, sì, è qualcosa che dicevo prima, che non parliamo quasi più di primo e secondo rango, ma nell'accettazione del credito l'istituto di credito valuta se superiamo 2/3 del valore come ipoteca, vuol dire che abbiamo una parte da ammortizzare in fretta, perché è un po' una parte a rischio e dall'altra parte questo credito più elevato in percentuale più rischia di costarvi perché la banca prende più rischio. Molto probabilmente non vi fanno più il tasso 1 o il tasso 2, però vi faranno un tasso unico che comunque aumenterà perché la banca prende più rischio.
Un ascoltatore ci dice: dopo la pensione si può ancora prelevare per acquistare un appartamento primario? Allora, noi stiamo parlando di prelievo anticipato. Forse lui intende: posso utilizzare il capitale del secondo pilastro e investirlo nell'acquisto di una casa. Mi corregga, ci scriva subito se ho interpretato sbagliato, visto
No,
che.
chiaro, come dicevi, non sarà più un prelievo anticipato. Se sarà in pensione, vuol dire che il capitale, se l'ha prelevato, ce l'avrà a disposizione e ne potrà disporre come decide lui. Se invece avrà scelto per la rendita o una parte in rendita, questo capitale che finanzia la rendita non è più suo. Ha scelto di lasciarlo al fondo pensione e di conseguenza non può più prelevare nulla. Dal momento in cui è partita la rendita di vecchiaia.
Quindi quando si decide è per sempre, non si può cambiare poi decisione
No,
più
anche qua
tardi.
è vero che è sempre una scommessa. Io ho tantissime richieste di consulenza su cosa fare. Vado, prendo la rendita, prendo il capitale, cosa è meglio? Come detto, non riusciamo a dirlo su due piedi. Dobbiamo analizzare il singolo caso e la scommessa sulla nostra speranza di vita. Questa è l'incognita, per fortuna, non sappiamo quando, ma dall'altra parte anche il fondo pensione non vuole rompere questa collettività, non vuole che la persona che ha uno stato di salute che sta peggiorando arrivi a dire ok, adesso lo voglio indietro. Invece quello che vive fino a 100 anni dice ma a me va bene, prende la rendita per 30 anni o 35 anni. Quindi è lì quando si decide è una scelta irrevocabile.
Un ascoltatore ci chiede: ma se io smetto di lavorare prima dell'età della pensione e me ne vado in Italia, posso ritirare la mia cassa pensione al momento in cui me ne vado?
Dipende dall'età, nel senso che oggi con gli accordi bilaterali posso prelevare la parte extra obbligatoria, tutta, subito, e poco importa l'età che ho. Invece, quando mi trovo in fase di pensionamento o prepensionamento, nessun problema, prelevo tutto, ma quando invece vado all'estero e mi trovo ancora assoggettato gli accordi bilaterali, in questo caso la parte obbligatoria rimarrà ferma su un conto di libero passaggio e poi potrò accedere 5 anni prima del pensionamento.
Una domanda invece sulle tasse. Qualcuno ci dice: è risaputo che le imposte in Ticino sono più alte che nel resto, che in altri cantoni, come per esempio nel Canton Grigioni? Se per ipotesi io trasferissi il domicilio nei Grigioni e poi dovessi ritornare in Ticino, che cosa succede? Quali sono i tempi e i termini?
Allora, correggo magari la persona perché abbiamo cambiato l'imposizione fiscale in Ticino e oggi siamo in linea assolutamente con il resto della Svizzera e non siamo molto distanti dai Grigioni. È vero quello che dice l'ascoltatore, fino a 2 anni fa l'imposizione fiscale nei Grigioni rispetto al Ticino era parecchio diversa, molto più interessante e vantaggiosa nei Grigioni. Oggi siamo diciamo un po' più cari, ma di poco, e anche questa domanda qui arriva spesso. E oggi, quando facciamo calcoli anche su importi elevati, non vedo più persone che cominciano a dire: ok, allora trasferisco il domicilio. Per cui questo problema oggi è stato risolto dal nostro fisco ticinese.
Beh, c'è stata comunque questa riforma fiscale nel Canton
Sì.
Ticino. Che impatto poi ha avuto?
Allora, ha avuto l'impatto che ovviamente le imposte sui capitali di previdenza sono diminuite anche di parecchio. Da un lato vuol dire meno risorse per il cantone, dall'altro vuol dire che nella concorrenza fiscale che abbiamo in Svizzera siamo in una situazione molto favorevole rispetto al resto della Svizzera.
C'è comunque un effetto retroattivo, no? Dal primo gennaio del 24.
Sì, vuol dire che dal 24, come dicevo, da 2 anni il nostro sistema fiscale ci impone circa tra il 4,5 e il 7%. E come dicevo, più il capitale è elevato, più l'imposta sale. Vuol dire che per capitali sotto i 300.000 franchi siamo attorno al 4,5%, dipenderà dal comune dove risiede la persona, ma e poi c'è un fattore uomo donna, un fattore età. È ovvio che quando arrivo al pensionamento o faccio un prelievo per l'abitazione, se ho un capitale molto elevato che ricevo, ci sono queste domande, ma se io prelevassi questo capitale su più anni, perché faccio un pensionamento parziale, per esempio, allora rompo questa progressione fiscale. Sì, ci sono queste possibilità, ma ricordiamoci che uno devono essere diciamo disposizioni prese, ma non solo a scopo fiscale, e due, la differenza di imposta oggi non è più quella che avevo qualche anno fa, prima del 2024, e quindi il vantaggio fiscale a prelevare parzialmente il capitale si è notevolmente ridotto.
Un'ascoltatrice scrive: vivo a casa del mio compagno, io non ho case di proprietà, ma mia mamma mi lascia in donazione una cascina. La domanda è: posso prelevare dal secondo o dal terzo pilastro, anche se non ci andrò a vivere, la vorrei affittare, conta comunque come casa primaria se l'affitto?
No, proprio no, nel senso che deve abitarci. Di conseguenza, se ristruttura questa cascina e diventa abitazione primaria sua, quindi avrà poi domicilio lì, sì, potrebbe fare la richiesta al suo fondo pensione o al suo terzo pilastro e dire ok, il motivo è questo. Ricordiamoci che dobbiamo poi effettuare una iscrizione al registro fondiario. Quando prelevo, il fondo pensione esigerà questa iscrizione, e quando eventualmente vendrò questo oggetto, allora il fondo pensione richiederà indietro i soldi fin quando non sono ovviamente in pensione, perché dice: se tu acquisti l'abitazione primaria, poi la vendi e utilizzi il capitale, me lo devi poi restituire come fondo pensione, altrimenti lo scopo viene perso. E è un, diciamo, anche questo è un limite per evitare abusi o evitare che le persone si trovino poi in difficoltà al pensionamento.
Beh, certo, però come tutti sappiamo, le cose nella vita evolvono. Magari una persona intorno ai 30 anni, quando decide di sposarsi, mettere famiglia, fa il prelievo, costruisce la casa, poi magari la stessa persona purtroppo intorno ai 50 si separa e è costretto a vendere. In quel caso lì, quindi, deve restituire il prelievo anticipato. Non c'è una finestra temporale oltre la quale non va più restituito.
No, appunto, è proprio per questo motivo che il secondo pilastro vuole evitare che qualcuno prelevi, poi compra l'appartamento, poi 2 anni dopo lo rivende e poi i fondi se li prende, e allora a questo punto non abbiamo raggiunto lo scopo. Ovviamente se io compro un appartamento, poi lo rivendo per comprarne un altro, sempre di proprietà per viverci, a questo punto potrò fare il trasferimento di questo importo su l'altro appartamento.
Quindi magari se vendo la casa perché è diventata troppo grande e onerosa e reinvesto in un appartamento più piccolo, questo è
permesso. Potrò farlo.
Ecco. E se invece, appunto, sempre perché le cose nella vita cambiano, uno si trovasse in difficoltà e quindi dicesse: va bene, io non voglio vendere la casa, mi ritiro in un appartamento più piccolino e metto un inquilino. Cosa succede?
Allora, qui abbiamo la possibilità di farlo, però in modo molto temporale. Vuol dire che è un'eccezione, vuol dire che se posso dimostrare che questa situazione durerà poco ed è eccezionale, allora il fondo pensione mi lascerà una finestra tipo di un anno, ma non posso poi sul lungo termine mantenere un appartamento di proprietà primaria in affitto senza rimborsare il capitale prelevato.
Una domanda un po' particolare, non so se si può rispondere così sui due piedi. Un ascoltatore ci chiede: ma paghiamo più tasse se acquistiamo la nostra casa primaria o se non ne possediamo nessuna?
Allora, adesso abbiamo anche la votazione su il valore locativo. È chiaro che qui è difficile dirlo. Tendenzialmente prelevare dal fondo pensione significa pagare imposte sul prelievo, ridurre un debito, che oggi il debito è deducibile fiscalmente dalla sostanza e gli interessi anche dal reddito. Di conseguenza non è una buona operazione dal lato fiscale. Sarebbe meglio non utilizzare i fondi del secondo pilastro. Per rispondere alla domanda di questa persona, dipenderà dal reddito che ha, dipenderà dall'ipoteca, però non avrà una differenza enorme. Avrà chiaramente un debito oggi deducibile. Vedremo poi con la votazione che avremo per capire se questo reddito locativo e gli interessi anche negativi potranno essere dedotti o se invece andremo a dire non vogliamo più né il reddito in aggiunta né gli interessi in diminuzione.
Nikita ci dice: buongiorno, è possibile sul secondo pilastro fare dei versamenti retroattivi deducibili fiscalmente?
Sì,
Un po' modello del terzo, probabilmente, no?
allora, nel secondo posso recuperare contributi mancanti, sono fam questi famosi riacquisti di contributi. Se Nikita chiede al suo fondo pensione di fare il calcolo, è possibile che li veda già nel suo certificato di assicurazione, dove c'è una voce che dice massimo riacquistabile. È l'importo che non ho pagato in passato, e questo importo magari è inferiore perché ho avuto aumenti di stipendio, perché ho aumentato il mio grado di attività o perché il mio piano pensionistico è migliorato. Allora, questi importi qui sì, li posso prelevare. È interessante questa domanda perché nell'ambito dell'utilizzo per l'abitazione dobbiamo sapere che se io prelevo per l'abitazione, non potrò fare i riacquisti. Dovrò prima rimborsare quello che ho prelevato e soltanto dopo potrò fare i riacquisti nel fondo pensione con la deducibilità fiscale. E ogni tanto c'è chi vede l'importo che può riacquistare, ma avendo un prelievo in corso, il fondo pensione gli dirà: attenzione, non posso accettare questi 20.000 franchi in riacquisto, ma te li devo utilizzare per rimborsare il prelievo anticipato.
È comunque consigliato nel tempo di riversare dei fondi prelevati.
Allora,
Oh,
sì,
dipende
ha
dalla propria
senso.
situazione.
Di nuovo, i fondi pensione oggi rendono mediamente tra 2-3%, certe volte anche di più. I tassi ipotecari, ne abbiamo parlato prima, i tassi ipotecari sono bassi. Significa che magari il mio fondo pensione rende di più di quanto mi costa il mio debito ipotecario. Se il mio debito ipotecario attualmente l'interesse lo posso dedurre fiscalmente e invece gli interessi del fondo pensione non sono imponibili fin quando non prelevo, allora è una buona operazione. Io rimetto soldi che oggi ho, che sono liquidi, e li rimetto sul fondo pensione, li deduco fiscalmente se non ho un prelievo in corso. Se invece ho un prelievo in corso, riceverò l'imposta pagata proporzionale al rimborso. Quindi l'operazione sì, io la consiglio, però bisogna sempre avere un po' di liquidità, un po' di riserve per non trovarsi in difficoltà perché non abbiamo da parte un po' di soldi. Per cui è giusto non mettere tutto quello che ho da parte, ma di avere un po' di riserva.
Ecco, ci sono due domande un po' particolari sulle ipoteche. Vediamo, chiaramente tu non lavori in banca. Allora, qualcuno ci chiede perché in Svizzera non vengono fatte delle ipoteche della durata di 25-30 anni come in altri paesi, dove poi la casa viene completamente pagata, ma si fanno questi tipi di ipoteca per cui il debito rimane negli anni. Questa è una domanda. E un'altra invece chiedono se è possibile alla fine estinguere tutto in un colpo l'ipoteca utilizzando parte del capitale proprio e parte di un eventuale anticipo del secondo pilastro.
Allora, sulle ipoteche abbiamo possibilità di fare anche dei tassi a lunghissimo termine, quindi ci sono istituti oggi che propongono 10, 15, 20, ho già visto fino a 25 anni. Blocco il tasso, ovviamente bloccando il tasso avrò un tasso più elevato di un tasso a corto termine, però lo blocco e non ho più diciamo dubbi su quali saranno i tassi futuri. Dall'altra parte, bloccando un tasso sul lungo termine, se vendo l'oggetto o se voglio cambiare idea, avrò una penale, e più la durata è lunga, più questa penale sarà costosa. Quindi attenzione, o riusciamo a negoziare bene questa penale con l'istituto bancario, o è meglio evitare di fare delle durate così lunghe. Fare 20-25 anni è veramente tantissimo. Magari la persona si riferiva anche a quello che succede in Italia o in Francia, quindi i nostri vicini, che loro hanno delle ipoteche che non rimangono per tutta la vita. L'istituto dice entro 25 anni tu devi estinguere il debito, e loro sono abituati a fare ammortamenti importanti, cosa che in Svizzera tendiamo a non fare, e poi siamo in difficoltà al pensionamento. Loro l'ipoteca è chiusa, il mutuo non c'è più, vanno in pensione e non hanno più il costo di questo mutuo. Noi invece rimaniamo con un debito che certe volte è ancora elevato, e questo debito ci costa e ci mette in difficoltà, ma ritorneremo sul tema della sostenibilità dopo. La seconda domanda non ricordo più.
La seconda domanda era se si può estinguere in un colpo solo tutto il debito utilizzando in parte il prelievo anticipato e in parte il contante.
Allora sì, tutto il debito potrei anche estinguerlo con i miei contanti, col mio terzo pilastro e con il mio secondo pilastro. Quindi sì, nessun problema ad estinguere completamente il debito.
Ci ascoltiamo i Go West e poi torniamo a rispondere alle vostre domande. Ospite della consulenza oggi Regis Dubier, lo sapete, lui è perito federale in assicurazioni private e come sempre ci sta dando tanti consigli interessantissimi. Oggi parliamo di, come si dice, prelievo anticipato del secondo pilastro per la costruzione di una propria abitazione primaria. Pierre ci dice, Regis, potrebbe spiegare il vostro ospite come viene calcolato questo calcolo della sostenibilità da parte della banca?
Sì, la chiamiamo sostenibilità o tenuta oneri, che è un po' un termine barbaro, ma l'idea qual è? La banca, l'istituto di credito, calcola un tasso di interesse, non il tasso attuale, ma un tasso di interesse medio, e ci aggiunge il 2% di ammortamento e l'1% di spese. Arriviamo quindi circa al 7%. Questo è il costo che qualsiasi istituto calcola e dice, ad esempio, 500.000 di ipoteca, 7% su 500.000 sono 35.000 franchi all'anno, e l'istituto vuole che questo 35.000 non sia superiore a un terzo delle entrate di questa famiglia. Vuol dire che per avere 35.000 franchi di costo dovrei guadagnare almeno 100.000 franchi all'anno. Vuol dire che oggi noi facciamo i conti piuttosto con l'uno o col due. L'uno potrebbe essere un tasso, famoso tasso Saron, quindi un tasso a corto termine, e questo tasso viene calcolato prendendo il tasso della Banca Nazionale, che oggi è a zero, aggiungendo i costi dell'interesse ma anche i costi di rischio dell'istituto e arriviamo circa all'1. Se invece faccio un'ipoteca a medio-lungo termine avrò dei tassi piuttosto tra l'1,5% e il 2%. Qui sono tassi molto bassi. Io do sempre l'esempio di quando ho fatto casa nel 95 i tassi erano il 7%, per cui 7 più ammortamento più spese era 10% di costo. Solo per ricordare alle persone che questi tassi sono eccezionalmente bassi, è vero che da un po' che durano, però l'istituto vuole chiedere un calcolo di sostenibilità che sia fatto in questo modo. C'è anche la FINMA dietro, quindi la FINMA è l'autorità di controllo delle banche e delle assicurazioni, che dice: io non voglio che il mercato prenda troppi rischi, se ci fosse una crisi immobiliare e la gente non ce la fa più a pagare, mettiamo anche a rischio eventualmente le banche. Per cui questo calcolo è importante tenerlo a mente. Per avere un calcolo magari più facile, si prende il 20% del debito e questo dovrebbe essere più o meno le vostre entrate, quindi 500.000 circa 100.000, 1.000.000 circa 200.000. E questo vale anche al pensionamento. Tante volte arriviamo, siamo attivi, magari lui e lei guadagnano, quindi questo 100.000 per 500.000 non è un problema. Ma quando arrivano in pensione, tutte e due, non è per niente detto che questo 100.000 venga raggiunto. Anzi, è molto probabile che non venga raggiunto. E da lì la banca potrebbe cominciare a dirvi: ah, ma io non sono così convinta di rinnovarti l'ipoteca, perché mi stai presentando le tue rendite AVS, cassa pensione, eccetera, e per me non raggiungi un importo annuo sufficiente per giustificare diciamo il rinnovo della tua ipoteca. Ed è lì che è importante evitare di prendere troppi rischi, evitare di prendere impegni finanziari troppo elevati, di prelevare tutto il fondo pensione, tutto il terzo pilastro, e poi arrivate a 65 anni e vi trovate in difficoltà, dovete rinunciare all'oggetto e da un sogno andiamo in un incubo. Quindi è importante qua essere diciamo molto attenti. Vale lo stesso discorso per i casi di decesso e di invalidità, e quindi qua consiglio di fare un'analisi previdenziale, calcolare esattamente le vostre coperture in caso di invalidità, di vedovanza, e di essere sicuri che se uno dei due dovesse mancare o avere un problema di salute grave, che le entrate siano sufficienti, altrimenti fate una copertura ad hoc che copre questo rischio di decesso, che copre questo rischio di invalidità. Non costa tanto, però può essere molto importante avere questo tipo di copertura.
In tutti questi calcoli viene tenuto conto anche la tipologia dell'immobile, nel senso, se si tratta di una costruzione nuovissima, per cui anche a livello di impatto finanziario per eventuali ristrutturazioni, mantenimento, si parla fra tanti anni, oppure se, pur essendo un immobile del valore, quindi non si mette in dubbio il suo costo, però ha una certa età e quindi a breve andranno fatti degli investimenti magari anche importanti.
Sì, è vero che più l'oggetto è anziano, più gli ammortamenti dovrebbero essere elevati e dovrei ritrovarmi con un debito residuo inferiore e essere anche pronto eventualmente ad alzare l'ipoteca per eseguire certi lavori. Questo sì.
Dunque, abbiamo un altro ascoltatore che ci dice: quando si acquista una casa è meglio investire di più nel secondo o nel terzo pilastro, supponendo di avere dei risparmi annuali?
A tutte e due. È vero che il terzo pilastro è limitato. Abbiamo questo famoso 7.258 franchi all'anno per chi è affiliato a una cassa pensione, per cui non ho importi molto elevati. Invece nel secondo pilastro potrei, riacquistando i famosi contributi mancanti, potrei fare dei versamenti superiori ai 7.258. Quindi uno non esclude l'altro, ma sicuramente qui va valutato che tipo di fondo avete, e ricordatevi sempre che questi importi rimangono poi bloccati, quindi non sono disponibili fra un anno o due quando dovete cambiare l'auto, ma sono bloccati a uno scopo previdenziale ed è proprio per questo motivo che lo Stato ci dà incentivi fiscali, vuole renderci autonomi, indipendenti e non averci poi sulle spalle con troppi aiuti che poi costano allo Stato.
Una domanda di un ascoltatore ancora in merito all'iscrizione al registro fondiario. Per chi si fosse sintonizzato da poco, hai spiegato che quando viene fatto questo prelievo anticipato, comunque tutto viene iscritto al registro fondiario, deve essere un'abitazione primaria. Qualora si fosse per esempio in difficoltà, si partisse all'estero, insomma, e si vendesse questa casa, si è tenuti a rimborsare questo prelievo anticipato. Bene, l'ascoltatore dice: immagino che quanto è scritto appunto nel registro fondiario in merito al prelievo non sia più valido quando si è in pensione.
Esatto, vuol dire che quando, un'ottima domanda, quando vado in pensione, posso chiedere, al fondo pensione di informare il registro fondiario che, la persona non è più una persona attiva, ma una persona che è andata in pensione. E a questo punto viene stralciato, diciamo, questa iscrizione e, questo mi permette anche domani, a 70 anni, se vendo il mio appartamento, di non avere discussioni sul fatto che devo rimborsare un eventuale capitale prelevato sul secondo pilastro.
Sì. E lo stesso ascoltatore ci dice: scusatemi, ancora una domanda in riferimento al terzo pilastro. Io, già in pensione, potrei aprirne uno e beneficiare delle deduzioni fiscali?
Allora, se è in pensione, immagino che non avrà più un reddito AVS, penso, e di conseguenza non potrà più usufruire di queste deduzioni fiscali.
Altra domanda di un ascoltatore: se dovessi decidere di riversare il capitale del terzo pilastro sul secondo per ridurre l'importo prelevato a suo tempo per acquistare appunto un'abitazione, fiscalmente come viene considerato questo importo?
È neutro, vuol dire che passo dal terzo pilastro vincolato al secondo pilastro, non ho nessun vantaggio fiscale, però trasferisco sì i fondi dal terzo pilastro al secondo, ma non impatta la mia fiscalità.
Invece un altro ascoltatore dice: buongiorno, noi abbiamo una casa di proprietà con un'ipoteca non molto alta. Ci consiglia di estinguerla o è meglio lasciare comunque qualcosa per non pagare troppo di tasse?
Non so che reddito hanno, è difficile rispondere così, non so che tasso ipotecario pagano, ma in ogni caso, se l'ipoteca è molto bassa, vuol dire, immagino, tipo 10, 20, 30% del valore, può anche stare il fatto di mantenere un'ipoteca. Problema diverso se l'ipoteca fosse elevata, allora a questo punto è giusto ridurre sempre di più l'ipoteca. E come abbiamo spiegato prima, questa tenuta oneri, questa sostenibilità, io ho visto diversi casi di persone molto in difficoltà entrando all'età del pensionamento e per quello dico sempre cercate di avere piuttosto un oggetto meno costoso, ma un oggetto che poi vi fa stare bene quando andate in pensione e che possiate tenere e pagare senza nessun problema.
Un messaggio che esce un pochino dal tema, comunque ci chiedono: buongiorno, cosa ne pensa il vostro ospite a proposito del risparmio 3A sotto forma di fondi? È una buona idea?
Allora, legato a fondi vuol dire che da un lato prendete un rischio e dall'altro vi aprite a un'opportunità. Significa che se questi fondi rendono bene avrete un buon rendimento. Quando questi fondi perdono avete la perdita. Qui il discorso è capire quali costi pagate. Ci sono dei fondi chiamati passivi, fondi che spesso hanno dei costi bassi. E allora questi fondi potrebbero essere piuttosto i fondi da abbinare a un terzo pilastro e evitare di avere dei fondi attivi, vuol dire che comprano e vendono, creando tantissimi costi. Qui sì, va discusso con la vostra banca o con la vostra compagnia di assicurazione per evitare troppi costi. Questo è il problema spesso del terzo pilastro.
Un'ascoltatrice dice: io ho 61 anni, potrei fare un riacquisto, pagare una somma per avere un capitale più importante dopo, oppure è già troppo tardi per la mia età?
No, lei lo potrebbe fare fino al mese che precede il suo pensionamento. Quello che dobbiamo spiegare è che quando faccio un versamento facoltativo come riacquisto e poi vado in pensione e decido di prelevare il capitale, devo tenere presente che il fisco mi fa una ripresa fiscale per gli ultimi 3 anni, quindi gli ultimi 36 mesi. Sarà quindi importante evitare di fare un riacquisto e poi l'anno dopo andare in pensione prelevando il capitale, perché qui il mio vantaggio fiscale sparisce perché mi verrà ripreso dal fisco.
Un'ascoltatrice chiede: buongiorno, mi trovo in prepensionamento da un mese, ho lavorato i primi 3 mesi dell'anno, posso dedurre fiscalmente i contributi per il terzo pilastro e per gli anni successivi fino a 65 anni?
No, per quest'anno sì, potrà fare il pagamento del terzo pilastro, ma per gli anni successivi dovrà avere un reddito AVS per poterlo fare.
Ecco, non manca tantissimo tempo, ma volevamo parlare anche di ammortamento, perché si può considerare sia l'ammortamento diretto che quello indiretto.
Sì, l'ammortamento diretto è quando abbasso il mio debito, quindi verso 5.000 e la mia ipoteca scende di 5.000. L'ammortamento indiretto è quando verso attraverso un'assicurazione o un terzo pilastro bancario e accumulo su questo conto, quindi il mio debito rimane uguale e di là si alza il capitale accumulato e poi faccio un versamento unico al momento della scadenza o al momento del pensionamento. Fiscalmente l'ammortamento indiretto vi permette di dedurre, invece un ammortamento diretto non vi dà nessun vantaggio fiscale, perché è un ammortamento che va a ridurre il debito, ma non si accumula su un terzo pilastro o attraverso il fondo. Per cui consigliamo, se è fattibile, piuttosto di fare un ammortamento indiretto.
Quando si parla di questo prelievo anticipato, non l'abbiamo ancora detto, regista, soprattutto se si è una famiglia, se si è sposati, bisogna assolutamente avere il consenso del coniuge.
Sì, è importante. Ricordiamo che la previdenza professionale appartiene, poco importa il regime matrimoniale, appartiene ad entrambi. Tutto quello che accumulo durante il matrimonio va a metà a favore del coniuge e viceversa. Significa che se io prendo una decisione come questa, che è una decisione importante, di utilizzare i miei fondi, il mio coniuge deve essere d'accordo e dare il suo consenso. Questo sì.
E se i coniugi fanno la divisione dei beni con l'avvocato?
Non cambia. La previdenza professionale ha il suo calcolo e non posso modificarlo. Questo permette anche di evitare problemi. Ricordiamo che tante volte la previdenza professionale è l'unica sostanza che una famiglia accumula veramente e quindi se quella parte lì non viene, poi non verrebbe suddivisa in caso di divorzio, sarebbe sicuramente grave per certi coniugi.
Ecco, si diceva appunto comunque del fatto che a volte le banche, quando si arriva al pensionamento, rifanno tutti i loro calcoli e potrebbero non rinnovare l'ipoteca. Potrebbe succedere questo anche in caso di divorzio, di separazione, quando entrambe i coniugi insomma foraggiavano poi l'ipoteca?
Sì, perché ovviamente se l'oggetto può essere ancora sostenuto da un solo coniuge, dovrà dimostrarlo, dovrà anche spiegare: ok, io ho le entrate col mio reddito, magari con una pensione alimentare, però ho i mezzi per pagarlo. Si sa che dopo un divorzio si è più poveri, bisogna poi suddividere le entrate di prima, ma con più costi. Per cui spesso in caso di divorzio anche l'oggetto viene venduto, spesso perché non si riesce a mantenerlo o ad averne due simili. Di conseguenza è un tema sì da valutare e da conoscere.
Ma viene proprio rifatto di nuovo una sorta di ricalcolo della sostenibilità?
Sì, l'ipoteca, se abbiamo fatto un'ipoteca fissa e la banca dice ok, sono d'accordo, la trasferisce e poi andiamo avanti con un'ipoteca sola. Se invece bisogna rinnovare l'ipoteca completamente, è ovvio che qua l'istituto farà di nuovo un'analisi, ma l'analisi la fa in ogni caso la banca, perché il suo debitore non saranno più la coppia, ma sarà una persona sola. Quindi sì, è un tema, il divorzio pone spesso un problema sull'ipoteca.
Ecco, un'ultimissima domanda proprio sul tema divorzio. Un ascoltatore ci dice appunto: sono divorziato da oltre 13 anni, al momento del divorzio l'avvocato della mia ex coniuge non ha diviso il suo pilastro. Io posso ancora retroattivamente richiederlo fino al momento del matrimonio?
Non saprei rispondere, diciamo che qui dovrebbe vedere con un legale, ma mi sembra molto strano. È vero che possiamo compensare gli averi, quindi non è che per forza viene suddiviso il secondo o terzo pilastro. Certe volte, do un esempio, lascio la casa al coniuge, vale X e questa persona rinuncia al terzo pilastro, rinuncia ad altri averi anche del secondo pilastro. Questo va fatto nella convenzione di divorzio, ma nel caso specifico non so cosa sia successo. Mi sembra strano che l'avvocato, ma anche in pretura, non sia stato trattato questo avere.
Grazie mille, Regis Dubié, come sempre tante domande da parte dei nostri ascoltatori sui temi che ti riguardano. Grazie per aver risposto a tutti quanti. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.